Buongiorno a tutti, buongiorno ai lettori del sito Mazziero Research, sono Maurizio Mazziero e collegato con me è Andrew Lawford che conduce anche lui insieme a me le varie analisi che voi potete leggere nel sito Mazziero Research. Buongiorno Andrew.
Buongiorno a tutti.
Bene, allora quello che quest'oggi andremo a fare sarà così. Parlare, riflettere su quello che è il tema della financial repression. È poco, noi abbiamo già fatto un articolo nel nostro sito, lo potete trovare nella sezione blog, è uno dei primi articoli che noi abbiamo fatto, l'abbiamo pubblicato il 23 maggio e si intitola Come sopravvivere al financial repression. Da quello che si vede anche leggendo nei vari siti, viene riservata poca attenzione a questo tema. Ma che cos'è il financial repression? Il financial repression sono le azioni che sono messe in atto da uno Stato quando si trova fortemente indebitato. E le azioni sono sostanzialmente di due tipi. Da un lato l'aumento della tassazione e questo serve per incrementare le entrate. E dall'altro lato attuare delle misure che tendono a penalizzare gli investimenti su vari strumenti e tendono invece a favorire gli investimenti sui titoli di Stato, in quanto i titoli di Stato servono poi, in ultima analisi, per finanziare il debito. Uno degli esempi, ma poi dopo immagino che Andrew ci spiegherà meglio, è ad esempio la tassazione. Se voi acquistate delle obbligazioni, dei titoli di Stato, la tassazione è al 12,5%, qualsiasi altro tipo di investimento invece ha una tassazione del 20%. Questo tema della financial repression non è un tema che per noi non sia di grande interesse, anzi, un po' in tutti i paesi occidentali sono caratterizzati in questo momento da forte debito, lo è anche l'Italia. Tra l'altro, proprio in questi giorni, il 20 settembre, il governo ha rivisto in una nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, ha rivisto quello che erano i propri target del debito sul prodotto interno lordo. Giusto così per dire una veloce stima, veniva indicato per quest'anno un rapporto debito-PIL al 123,40, questo nel documento emesso il 18 aprile, ebbene nel documento emesso il 20 di settembre, qualche giorno fa, è stato portato al 126,40. Noi abbiamo nel nostro osservatorio trimestrale, che tra l'altro voi potete nel sito, nella sezione osservatori, potete trovare tutti i nostri osservatori trimestrali, avevamo già stimato nell'ultimo numero che il nostro rapporto debito-PIL a fine 2012 sarebbe stato molto vicino al 127,3%. Ebbene, sembrava un valore molto, molto elevato rispetto alla stima del governo, ma a questo punto il governo si è molto, ma molto avvicinato alla nostra stima. Una stima che noi per il momento manteniamo, ma che andremo a rivedere molto probabilmente nei prossimi osservatori, probabilmente in peggioramento. Ma a questo punto io cedo la parola a Andrew, che così credo ci potrà far entrare ancora meglio in questo tema.
Sì, grazie Maurizio, grazie dell'introduzione. Sicuramente diciamo, un buon punto di partenza per capire da dove nasce l'esigenza dello Stato di creare un ambiente di financial repression è quello di leggere gli osservatori sul debito pubblico che sono curati da Maurizio con un grandissimo lavoro. Per diciamo, rendersi conto di come stanno le cose nella realtà, perché purtroppo io noto che il tema del debito pubblico suscita una forte emozione e questo quindi se si vuole chi vuole consigliare un investimento in BTP è un patriota, chi invece non lo vuol fare non è un patriota, magari un catastrofista o chissà diciamo, qual è il suo vero scopo. Io direi che cioè, io né Maurizio abbiamo degli scopi nascosti, quello che vogliamo fare qua è fare un'analisi attento ai numeri. Questo è quello che viene fuori dall'osservatorio sul debito pubblico ed è questo che vorrei fare adesso. Quindi io stamattina ho preso il rendimento attuale del BTP decennale, che al lordo rende un 5,10%. Come Maurizio ha già accennato, la tassazione per i titoli di Stato è rimasto fermo al 12,5%, quindi da quel 5,10% noi arriviamo ad un netto di 4,46%. E uno potrebbe dire, beh, 4,46% è un bel po' di soldi in tempi come questi, quindi dovremmo approfittarne. Però il problema, soprattutto nell'investimento obbligazionario in genere, è non tanto il rendimento lordo, quanto, cioè, scusi, non quanto il rendimento al netto delle imposte, quanto il rendimento netto reale. Che cosa intendo? Per arrivare ad un rendimento netto reale, non solo devo scontare le imposte che vado a pagare, ma devo anche tenere in considerazione l'inflazione. Allora, l'Istat ci dice che per il mese di agosto abbiamo avuto in Italia un'inflazione del 3,2%. Questo significa che dal rendimento lordo apparentemente abbastanza appetibile di 5,10%, noi arriviamo ad un netto reale di 1,26%. Allora, se qualcuno dei nostri ascoltatori pensa di fare un grandissimo affare investendo per 10 anni per incassare 1,26% percento reale, secondo me c'è qualche problema. Quindi questo è il tema dell'investire in BTP, che è uno de, diciamo, lo scopo del financial repression, è anche di incentivarci ad andare in quella direzione. Io invece inviterei tutti quanti di pensare più all'alternativa, che sono, diciamo, i titoli azionari che pagano dei buoni dividendi, e ho preso uno a caso. Ce ne sono diversi, però volevo, diciamo, confrontarlo con l'investimento in BTP, per dare un esempio di un'alternativa. Ho guardato il titolo, Statoil, che è un titolo che abbiamo già commentato precedentemente sul sito. Se si va a vedere tra i primi articoli sul blog, quello sull'energia e il rischio paese, e la Statoil è la società norvegese, una società petrolifera che è, diciamo, controllata dallo Stato norvegese, è molto ben capitalizzata. E questo significa che, diciamo, non ha una, non dovrebbe creare una grande preoccupazione per l'investitore a livello di rischio, diciamo, rischio di fallimento della società. Ad oggi Statoil quota, l'ultimo prezzo che ho è 148,5 corone norvegesi per azioni, e paga un dividendo di, o almeno ha pagato quest'anno un dividendo di 6,5 corone per azione, che equivale ad un 4,4 lordo, 4,4% lordo, quindi è un po' meno del BTP. Ma comunque almeno a livello lordo, abbastanza appetibile. Poi, dal 4,4% lordo dobbiamo togliere due imposte. Uno è la ritenuta alla fonte, che è del 15%, quindi lì andiamo da 4,4% a 3,74%, e lì dobbiamo anche togliere dal 3,74% altri 20%, che sono le imposte italiane. E quindi arriviamo a poco sotto il 3% netto, che ovviamente per noi significa che abbiamo un rendimento reale leggermente negativo. Però il punto fondamentale qual è? Che mentre con la Statoil io ho tutte le speranze ragionevoli di aspettarmi un aumento del dividendo nel tempo, e anche tutte le speranze di vedere un aumento diciamo, del valore dell'investimento, quindi che salirà valore dell'azione, prendendo ovviamente, cioè ci sarà volatilità, però a lungo andare dovremmo assistere ad un apprezzamento del titolo se il mondo ha ancora bisogno di energia, cosa che mi sembra abbastanza probabile, mentre col BTP quel 5,10% lordo, che vi ricordo è un 1,26% netto reale, cioè io meglio di così non potrò mai avere. E non solo, se si dovesse aumentare l'inflazione, cosa che con le varie politiche monetarie che stanno attuando a livello internazionale, direi è quasi da dare per scontato a questo punto, in 10 anni io potrei subire un forte danno al mio patrimonio, mentre un titolo azionario come la Statoil dovrebbe risentire in maniera positiva da un aumento dell'inflazione, in quanto la merce che vende, quindi il petrolio e il gas naturale, aumenteranno, cioè saranno tra i sintomi di questa inflazione a cui potremmo assistere nei prossimi anni. Statoil non è l'unico titolo che ha queste caratteristiche, ce ne sono tante, è il principio che conta. E quindi quello che stiamo cercando di fare con la Mazzero Research è di incentivare l'investimento nell'azionario, quindi creando un elenco di titoli che sono diciamo ben capitalizzati, hanno una stabilità patrimoniale molto buona, e di mantenere una certa liquidità, poi scegliendo i momenti buoni quando c'è, diciamo, la volatilità, per utilizzare la volatilità al nostro favore. Possiamo aspettare che ci siano momenti di correzione nel mercato azionario, e iniziare a investire in, diciamo, un paniere di titoli azionari che pagano dei buoni dividendi e che, possiamo essere, diciamo, avere una ragionevole speranza di sopravvivenza anche in caso di, diciamo, peggioramento della crisi economica. E quindi questo è il consiglio principale che viene fuori. Manteniamo questa lista di titoli e cerchiamo di aggiungere nuovi investimenti man mano che si presentano le occasioni sul mercato. Una cosa è certa, stando ai numeri di oggi, un investimento in BTP, al di là di quello che si pensa del patriottismo o meno, se di investimento, non ha molto senso a livello economico, men di meno quello di andare su altri stati come la Germania, dove il rendimento reale è negativo e se uno lo compra oggi va sicuramente a perdere in termini reali entro la fine dell'investimento. Ecco, adesso ripasserei a Maurizio se vuole magari concludere con qualche altro commento su questo tema.
Ma sì, io ti ringrazio Andrew perché è stato un tema affrontato e affrontato veramente in modo approfondito. Io mi limito solo con una battuta. È chiaro che soprattutto poi per il pubblico italiano andare a investire in azioni può diciamo suscitare qualche paura. Naturalmente è fondamentale andare a selezionare delle azioni che siano solide, che nel corso del tempo abbiano dato dei rendimenti stabili e che abbiano un business che si possa ben comprendere. Quindi diciamo è fondamentale andare proprio a selezionare le aziende.
Sì,
Dopodiché,
assolutamente.
sì, infatti immagino Eldo che anche tu vuoi specificare qualcosa su
Ma
questo.
sì, diciamo che purtroppo c'è una tendenza di pensare della borsa come una specie di casinò. Secondo me è soprattutto questo pregiudizio che bisogna vincere. La borsa è un casinò se uno lo tratta come tale, quindi se uno entra in posizione pensando, beh, qua devo guadagnarci 10% entro la chiusura alle 17 di stasera, Sicuramente va a perdere, va a vincere, non si sa. Però qua, almeno per gli investimenti che proponiamo noi, ci sono a volte anche mesi di studio di un settore in cui approfondiamo molto i bilanci, cerchiamo quello che veniva definito da Benjamin Graham, che è, diciamo, il padre degli investimenti fondamentali, e quel margine di sicurezza. Quindi vogliamo avere questa speranza che quella società sopravvivrà anche ad un peggioramento notevole delle condizioni economiche. E ricordiamoci una cosa molto importante del dividendo. Il dividendo, al di là di che fa il titolo in sé, il dividendo dovrebbe, se uno ha fatto bene i calcoli, dovrebbe continuare ad un livello almeno costante nel tempo. Quindi, anche se la volatilità ti porta in perdita per un certo periodo di tempo per il titolo, tu continui a incassare il dividendo, e questo è il punto di forza dell'investimento azionario, ma servirà un po' un cambiamento di visione del mercato, cioè di non pensarci più come una specie di casinò, ma di pensarci come un posto dove uno va a fare la spesa. Ma quando si va a fare la spesa bisogna stare molto attenti a quello che si compra. Tutto qua.
Sì, beh, in effetti hai riassunto in modo eccellente quello che poi è il nostro approccio nella nostra attività di studio, di analisi e di ricerca di quelle che possono essere le cose interessanti da acquistare. Mi avvierei verso la conclusione dicendo in definitiva in una battuta: se voi acquistate delle azioni di aziende solide, acquistate delle attività che fanno business. Se voi acquistate delle obbligazioni, voi state acquistando il debito di qualcun altro e naturalmente c'è solo da augurarsi che sia in grado di poi restituirvi il capitale che voi avete investito. Direi proprio di salutare Andrew, diamo un saluto ai nostri ascoltatori e li ringraziamo per questo primo audio commento che magari hanno avuto la bontà da seguirci. Andrew.
Grazie, sì, grazie a tutti per l'attenzione, e a risentirci presto.
Bene, grazie. A risentirci.